Rieccoci con la consulenza odierna dedicata oggi al laboratorio cantonale. Ci interessa capire quali sono i compiti del laboratorio cantonale, qual è l'attività quotidiana, mensile e annuale. Poi daremo spazio ad alcuni temi che presumo potranno suscitare l'interesse, le domande e i chiarimenti appunto da parte vostra, da parte del nostro pubblico che come sempre ci segue anche nella consulenza alle 13 tutti i giorni, 076 321 11 13 per i vostri messaggi scritti o vocali, oppure le vostre telefonate in diretta 08 48 03 08 08 per ascoltare le vostre voci. Con me c'è Roberto Conti che è in regia tecnica, Karin Condolf che aspetta le vostre telefonate e poi in studio c'è Nicola Forrer che è il direttore del laboratorio cantonale. Grazie, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Allora, Nicola Forrer, dicevamo prima della trasmissione che di solito lei è chiamato in causa spesso e soprattutto dai colleghi dell'informazione quando capita qualcosa. Oggi non è capitato nulla.
No, al momento no, per fortuna.
Tranquillo, anche se ascoltavo stamattina a 7:20 la rassegna stampa, la collega raccontava che ci sono carenze igieniche in Svizzera in un ristorante su quattro. Un ristorante su quattro, dopo un'ispezione, ha avuto problemi. Cosa dire di questa cifra?
Sì, una cifra che sembra alta ma va anche un po' relativizzata, nel senso che si tratta di dati che sono stati raccolti dall'Ufficio federale, quindi che si sono riferiti a tutti i cantoni della Svizzera, e bisognerebbe capire meglio di cosa si parla in questo 20% di problemi, se sono problematiche più o meno importanti, quindi...
Sì,
è difficile contestualizzare.
Si diceva che è stata fatta un'ispezione, che in un'ispezione su quattro vi sono stati dei problemi nelle cucine, si è trovato del cibo avariato, ammuffito e scaduto, e che poi anche nei magazzini degli alimenti, dove appunto vi sono le scorte, sono stati trovati vari insetti, fra cui le mosche. Questo è quanto ha scritto il Tagesanzeiger. Allora, c'è un aumento comunque, questo è un dato di fatto, da parte dei singoli lavoratori che hanno segnalato all'ufficio federale.
Esatto.
C'è un aumento delle infrazioni, quindi una diminuzione del rispetto delle regole. E ancora nel 2023 sono state prese più di 20.000 misure amministrative nei confronti di ristoranti, di bar e di esercizi pubblici.
Sì. Sì, anche qua bisognerebbe capire cosa si intende per misure amministrative, perché queste possono andare dalla semplice richiesta di compilare meglio un dato formulario fino al chiudere una parte di una cucina o comunque ripristinare una situazione igienicamente non in ordine.
Quindi anche lì dipende da che tipo di segnalazione.
Esatto, a me sembra un po' alta la cifra di in uno su 20 si è ritrovato comunque quel tipo di delle carenze igieniche come quelle che diceva lei all'inizio, quindi presenza di escrementi piuttosto di infestanti, che sono situazioni piuttosto gravi e che noi ritroviamo,
certo,
comunque per fortuna nella rarità delle nostre ispezioni.
Per fortuna vostra e dei consumatori e delle consumatrici.
Certo.
Allora ricordiamo che la maggior parte per fortuna lavora in maniera ineccepibile, corretta e rispettosa delle leggi. C'è però un aumento, si dice ancora nell'articolo del Tagesanzeiger, un aumento di casi di salmonellosi. Sono oltre 2.300 i casi riscontrati nel 2023 in Svizzera e in Liechtenstein.
Sì, la salmonellosi è sicuramente una malattia che si può contrarre dalle derrate alimentari. Anche qua bisognerebbe capire quanto è l'influenza della ristorazione rispettivamente delle aziende pubbliche e quanto può essere invece un contagio che si prende a casa propria, perché ricordiamo che anche problemi igienici possono essere nelle proprie cucine, e da quel punto di vista lì la salmonellosi non guarda in faccia a nessuno, nel senso si può prenderla a casa come al ristorante.
Nicola Forrer, allora torniamo indietro, facciamo un passo indietro. Io ho detto che parliamo di alcuni temi che possono essere importanti anche per il pubblico, che appunto spero che potrà intervenire, che possa intervenire in trasmissione, ad esempio i controlli appunto di igiene, di pulizia nelle cucine dei ristoranti e in tutti gli esercizi pubblici ticinesi, la qualità microbiologica delle derrate alimentari vendute al pubblico, poi anche un altro tema classico, soprattutto da adesso fino alla fine dell'estate, la qualità delle acque balneabili, lacustri e fluviali e delle piscine pubbliche. Sono tutti temi che di solito ritornano a scadenze molto regolari, soprattutto i temi riguardanti le acque balneabili, sono temi primaverili e soprattutto estivi. Ma un passo indietro per dirci, Nicola Forrer, voi come laboratorio, come lavorate, cosa fate, come siete organizzati?
Sì, allora laboratorio cantonale, in totale siamo 35 persone, che equivalgono a 28 equivalenti al 100%. Siamo divisi in tre settori: in settore amministrazione, che richiude tutto quello che è la ricezione piuttosto che l'amministrazione, e poi abbiamo una parte di laboratorio che si occupa di fare analisi sia chimiche che microbiologiche e anche della radioattività, e poi abbiamo una terza parte, l'ispettorato, che si occupa invece di fare ispezioni nelle aziende, quindi sono i controllori che si recano negli esercizi pubblici, verificano l'igiene, i processi, e poi se qualcosa non fosse in ordine poi fanno delle notifiche di contestazione per ripristinare poi la situazione legale.
Quindi un settore amministrativo, un settore microbiologico,
analitico, microbiologico-chimica e ispettorato.
E l'ispettorato, lavorate su segnalazione da parte della popolazione, delle cittadine e dei cittadini, oppure lavorate, ad esempio, penso all'ambito ispettorato, lavorate su ispezioni che voi decidete di fare?
Allora, noi per quanto riguarda l'ispettorato, la legge prevede delle frequenze ispettive di base fisse a dipendenza dalla categoria di azienda. Ad esempio la ristorazione, ogni 2 anni ogni ristorante deve essere visitato, quindi c'è una programmazione annuale, ogni controllore ha un numero di esercizi che deve ispezionare. Invece per quello che è la parte analitica, loro si occupano sia di misurare campioni che preleva il nostro ispettorato durante la sua attività, ma facciamo anche delle campagne analitiche, quindi andiamo ad esempio a mettere delle priorità su diversi argomenti a dipendenza dell'anno, e un anno ci concentriamo, non so, per dire sui prodotti lattiero-caseari, un anno magari sui prodotti di asporto, della ristorazione, eccetera.
Tutta la vostra attività, Nicola Forrer, è regolata da specifiche leggi, che sono leggi federali e cantonali. Sì. Allora, l'apparato legislativo è sufficientemente importante ed è sufficientemente giusto per tutto quello che è e tutto quello che riguarda la vostra attività? Siamo coperti abbastanza?
Ma allora, in generale direi di sì, perché comunque tutto il pacchetto di leggi alimentari, le relative ordinanze, si parla di 31 ordinanze federali che vanno a coprire dall'acqua potabile ai cosmetici fino alla pentola che uso in cucina. Richiedono anche comunque tanto agli esercizi, quindi anche a livello burocratico viene richiesto comunque tanto. Un problema che è la nostra legge, ma che hanno probabilmente tutte le leggi, che sia sempre un po' in ritardo rispetto a quello che succede. Se penso ad esempio ai contaminanti, quando viene scoperto un nuovo contaminante che potrebbe avere degli effetti sulla salute, ecco che per avere un valore di legge che noi possiamo poi andare a controllare ci vuole un processo legislativo che dura normalmente un anno o due. E questo, ecco, da questo punto di vista qua forse non siamo sempre abbastanza reattivi.
Allora, avete un sito, una pagina, ovviamente una parte del sito del cantone che è vostra, del laboratorio cantonale, molto interessante e soprattutto anche molto esaustiva per quanto riguarda i temi. Leggo le ultime vostre campagne: istamina nel tonno impiegato per la preparazione di piatti pronti nella ristorazione, verifica del tenore di micotossine e qualità microbiologica della frutta a guscio in ballata e sfusa, poi segnalazioni del laboratorio cantonale, poi qualità microbiologica e analisi di nuclidi.
Sì.
In carne e prodotti a base di carne di selvaggina proveniente dall'estero. Sono campagne molto mirate.
Esatto, queste sono quello
e
che
ciò ci dice che fate.
Esatto, sì, no. Queste sono le campagne di cui parlavo prima, campagne analitiche, in cui appunto ogni anno decidiamo un po' in che settore mettere il focus, e l'anno scorso ne abbiamo fatte diverse, tra cui quelle che citava lei.
Ecco, in generale nelle campagne, nei controlli, nelle ispezioni, che cosa emerge? Emerge un Ticino che è attento alle leggi, che è diligente, che si comporta bene, che rispetta tutto quello che bisogna rispettare, o qua e là, soprattutto magari negli ultimi tempi, si notano anche situazioni incresciose, situazioni discutibili?
No, allora, per fortuna in generale siamo in una situazione buona in Ticino, cioè c'è rispetto della legge, vengono seguite quelli che sono i requisiti.
E le procedure.
E le procedure, corretto. Dove vediamo ogni tanto alcune lacune sono più a livello forse di carta, diciamo così, quindi dalla compilazione delle varie schede, ad esempio controllo temperatura, piuttosto che fornitura merci, eccetera. E ecco, questo è, la maggior parte delle contestazioni sono a questo livello qua, quindi più carte non legate all'igiene. Vediamo però in alcuni casi, fortunatamente rari, che ci sono delle situazioni in cui, forse a causa anche della crisi economica, si tende a risparmiare un po' sul personale, in particolare sul personale di pulizia, e quindi ecco le pulizie vengono meno, soprattutto dopo magari un evento un po' importante. Ritroviamo magari il giorno dopo comunque ancora degli avanzi di cibo, eccetera, che non sono stati puliti a sufficienza. Però ripeto, sono per fortuna una minoranza.
Allora, certo, la crisi economica, le persone hanno meno soldi, ma mi ricordo che lo diceva già tempo fa anche un po' magari lo stato di certi stabili, di certi edifici che sono fatiscenti, sono piuttosto vecchi, datati, e quindi è anche difficile lì per chi vuole o volesse essere in regola adeguarsi.
Sì, è corretto. Sono situazioni in cui, diciamo, il gerente che è in affitto normalmente si trova in una situazione come una cucina difficile anche da gestire, con degli spazi magari al limite, delle infrastrutture difficili da pulire o vetuste. È chiaro che in queste situazioni poi è più difficile anche rispettare tutto quello che sono i requisiti legali.
Allora, stanno già arrivando le domande sulla nostra messaggeria WhatsApp. Ribadisco il numero 076 321 1113. Stiamo parlando delle attività del laboratorio cantonale, i controlli di igiene, di pulizia, poi le acque balneabili, le acustrie fluviali, le piscine pubbliche, insomma tutti temi che di solito sono descritti durante tutto l'anno o sono presi in considerazione quando capita qualcosa di concreto, di reale. Poi i media ovviamente si interessano e coinvolgono l'ospite odierno, che è Nicola Forrer, che è il direttore del laboratorio cantonale, che appartiene, lo ricordiamo, al Dipartimento Sanità e Socialità.
Corretto.
La domanda di Rita è la seguente: i controlli sono sorpresa o avvisate i gerenti? Perché se fossero già in guardia, tanto vale la candela.
Sì. No, i controlli sono sempre sorpresa. Noi abbiamo, come dicevo prima, la nostra pianificazione e al giorno X ci richiamo al ristorante senza che lui lo sappia. L'unico caso, l'unica eccezione può essere nell'industria alimentare di una certa grandezza, dove il responsabile qualità non è per forza in sede. Ecco che per una parte dell'ispezione, quindi una parte più cartacea, si avvisa in modo che ci sia la persona competente presente. Però anche quei casi lì, l'ispezione della parte igienica, quindi la verifica degli spazi, della pulizia, eccetera, viene fatta senza avvisare.
Entriamo un po' più nel dettaglio allora di questi controlli e di queste ispezioni. Quali e quanti controlli il laboratorio cantonale ha effettuato nel settore della ristorazione, comprese le buvette, anche le mescite alle feste, alle sagre, campestri, in luoghi aperti al pubblico, pensiamo a tutte le feste campestri. Nel 2024 quali sono stati i risultati delle vostre ispezioni, per avere un termine di paragone rispetto al 2023?
Sì, allora l'anno scorso abbiamo eseguito 1.890 ispezioni complete. Vuol dire che queste si aggiungono ad ispezioni, ad esempio, che facciamo nell'ambito di verifiche a seguito di segnalazioni oppure per altro tipo. Queste sono proprio ispezioni complete, dove valutiamo tutto l'insieme della struttura. E su queste ispezioni, che non sono solo ristorazione, sono di tutto quello che sono la produzione alimentare, però la ristorazione comunque è la grande fetta. L'89% ha dato un risultato buono, vuol dire che la frequenza ispettiva rimane tale, come prescritta dalla legge, quindi 2 anni ad esempio per la ristorazione, mentre nell'11% dei casi ci sono state le contestazioni che portano a una riduzione di questo intervallo prima della prossima ispezione.
Perché se no lei ha detto uno ogni 2 anni.
Esatto, ogni
sempre.
2 anni, esatto. Se invece l'esito è negativo, si può arrivare fino a ogni 6 mesi, cioè 4 volte meno.
Un'ispezione.
Sì.
Cosa avete controllato e cosa avete trovato, penso l'11% dei casi, allora, di irregolarità, e cosa avete trovato di non conforme alle leggi?
Sì, allora le ispezioni complete, come dicevo prima, si basano su quattro aspetti, quindi l'autocontrollo, quindi tutta la documentazione, la caratterizzazione, l'analisi dei pericoli che fa l'azienda, i prodotti, quindi la qualità delle derrate, se sono avariate, se sono fresche, scadute, e le analisi che loro fanno in autocontrollo. Poi ci sono i processi aziendali, quindi le pulizie, le manipolazioni, la produzione vera e propria e la struttura. Quindi su questi quattro ambiti noi svolgiamo l'ispezione.
A sorpresa.
A sorpresa, corretto. E poi le contestazioni dipendono un pochettino, come dicevo prima, tanto è proprio a livello di autocontrollo, quindi diciamo carta, ma dal punto di vista igienico della sicurezza alimentare comunque non rilevante. E poi in alcuni casi, ma rari per fortuna, troviamo delle situazioni anche riguardo ai prodotti, troviamo anche delle derrate magari scadute o in alcuni casi magari anche che presentano una muffa o comunque dello stato avariato. È chiaro che lì poi si interviene per far eliminare la merce e l'azienda deve poi dimostrarci che implementerà un sistema in modo che questo non si ripeta più in futuro.
Quindi autocontrollo,
sì,
questo è un punto importante, i prodotti, le derrate alimentari, i processi aziendali, poi ancora detto
la struttura, quello che dicevamo prima anche,
sì. Sì, esatto, come messa, sì. E nei casi di irregolarità e illegalità, quali sanzioni e quali multe avete applicato?
Allora, qui dipende chiaramente dal tipo.
Se avete dato delle multe.
Sì, sì, quello ogni anno purtroppo qualcosa diamo. Allora, dipende, le misure possono essere appunto dalla semplice notifica della non conformità, per esempio appunto non sono stati compilati questi formulari e quindi la richiesta da adesso di compilarli. E qui l'azienda poi normalmente ci autocertifica, ecco, l'avvenuto risanamento con una fotografia o così. Invece se si tratta di situazioni più gravi, dove troviamo ad esempio della sporcizia di lunga data che non si può risolvere, un problema che non si può risolvere immediatamente, ecco che possiamo anche imporre ad esempio la chiusura di un locale o della cucina, e qui l'azienda deve pulire, ripristinare lo stato igienico e poi noi facciamo un secondo controllo dove verifichiamo cioè confermiamo lo stato igienico prima della riapertura, poi dell'esercizio.
Quindi verificate se le cose sono state messe a posto, in ordine,
esatto,
insomma,
esatto,
secondo la legge o secondo le leggi.
Sì.
Riuscite a controllare tutti gli esercizi pubblici oppure inevitabilmente dovete fare una scelta, una selezione? Perché è vero che avete anche voi un personale che non è infinito.
Esatto, dipende dai settori. Ci sono settori in cui riusciamo a mantenere la frequenza ispettiva, penso ad esempio all'acquedottistica. Ci sono altri settori dove invece facciamo più fatica, uno di questi è la ristorazione, perché appunto dato solo il numero di ristoranti nel nostro cantone, ecco che qui facciamo più fatica, però ci muoviamo in base al rischio, quindi diamo comunque la priorità agli esercizi più problematici. E comunque ecco, l'anno scorso siamo riusciti a raggiungere un grado di copertura comunque maggiore dell'80%, quindi non siamo lontani.
Come avvengono le ispezioni concretamente? Come siete accolti anche negli esercizi pubblici? Chi vi accoglie diffidente, magari un po' così, reagisce in modo un po' nervoso? Avvisate, informate il gerente o il padrone che vi saranno dei controlli? Ho detto di no, che
esatto.
Arrivate a sorpresa.
Arriviamo a sorpresa. Normalmente chi ci conosce sa il nostro ruolo e perché siamo lì, quindi normalmente siamo accolti bene. Loro,
c'è disponibilità,
sì,
c'è
sì,
collaborazione.
C'è collaborazione, sì, sì, no, da questo punto di vista sì. È chiaro che se magari il gerente si trova in una situazione difficile dove appunto magari problemi col personale, è appena...
Ve lo dice, ve lo racconta.
Ce lo racconta, esatto, e lì è più difficile. Ci sono delle situazioni, chiaro che anche i nostri controllori si trovano in situazioni anche difficili.
Agite sulla base di segnalazioni sui precedenti del ristorante, perché contano, sì, anche quelli, ci sono dei ristoranti forse sulla lista rosa o rossa, o su altre valutazioni legate ai potenziali rischi?
Allora sì, tutto questo. Allora le segnalazioni sì che ci giungono anche, sì, da cittadini che magari hanno avuto una brutta esperienza in ristorante.
Si può, però lo diciamo al pubblico, certo, si può, sì, segnalare, sì, si può scrivere al laboratorio.
Esatto, esatto. No, no, infatti questo per noi è molto importante perché chiaramente non possiamo essere dappertutto, quindi noi diamo sempre seguito alle segnalazioni. E poi si tiene conto dell'ispezione precedente, questo soprattutto nella frequenza delle ispezioni, quindi come dicevo prima, se un'ispezione è andata male la prossima ispezione sarà in un tempo più ristretto, E poi sì, abbiamo anche in base ai prodotti che un'azienda produce, se fa per esempio pesce crudo o prodotti ad alto rischio microbiologico.
Siete,
ecco,
attenti.
Che siamo un po' più attenti.
Un po', insomma, più attenti. Tra l'altro, le mense pubbliche, mense degli ospedali, delle scuole, le cucine, scuole e ospedali sono controllate da voi?
Controlliamo anche queste, sì, certo.
Lì poi, ecco, il controllo deve essere ancora più sofisticato, mirato, attento, scrupoloso.
Sì, certo.
E in generale negli ultimi anni, Nicola Forer, la situazione qui, penso un po' un lasso di tempo, ecco, di un po' di anni, la situazione è stabile, è peggiorata oppure migliorata? Dove si riscontrano i maggiori problemi? Penso al cibo, l'abbiamo detto, magari scaduto, alle derrate alimentari di importazione dubbia, alla sporcizia in generale delle cucine, oppure ancora alla vecchiaia, alla fatiscenza di strutture locali e apparecchi oramai superati dal tempo e quindi non più proponibili a norma. Dove riscontrati i maggiori problemi? Lei in parte lo ha già detto e anticipato.
Sì, allora in generale direi che la situazione è piuttosto stabile. È vero che negli ultimi anni c'è stato appunto prima il Covid e poi un po' i costi dell'energia e un po' tutta la congiuntura che mette in difficoltà, può mettere in difficoltà, ecco, determinate categorie. Dopo qui è più difficile, come dicevamo prima, anche avere il personale a sufficienza e formato per poi riuscire a pulire piuttosto che a produrre in modo conforme. Quello che abbiamo visto anche, forse più negli anni Covid o post-Covid, era che si tendeva a fare scorta di derrate approfittando di sconti o di svendite.
A lungo termine,
per poi ritrovarsi magari col congelatore pieno di merce, poiché è scaduta, però non si vuole buttare via perché è costata e comunque vale.
Però scaduta
e quindi non più utilizzata.
Non più vendibile, non più commerciabile.
Corretto.
Quando si riscontrano inadempienze, ricontrollate, lo ha detto, dopo un certo periodo, se la situazione è stata risanata, siete comunque ancora sul pezzo, ritornate.
Sì, ritorniamo soprattutto quando la situazione era abbastanza grave o mediamente grave, torniamo a verificare che effettivamente sia stato pulito o altro.
O ripristinato. Senta Nicola Forri, i frequenti cambi di gerenza, sappiamo che c'è un cambio molto elevato di gerenti e di gerenze nei ristoranti, nei bar, negli esercizi pubblici in Ticino, così come la crisi economica, incidono sulla pulizia, sull'igiene? Si risparmia?
Ma forse più che si risparmia, il frequente cambio di igiene di gerenza preclude forse un discorso più a lungo termine di miglioramento di un esercizio. Ad esempio, se noi ci richiamo in un esercizio e notiamo delle cose che si possono migliorare a livello ad esempio di autocontrollo eccetera, lo si dice e il gerente in qualche modo migliora il suo autocontrollo, il suo modo di gestire il ristorante. Se poi però dopo qualche mese cambia, ecco che questo discorso va perso. Se noi pensiamo ad altre categorie come possono essere, non so, le macellerie o le panetterie, dove c'è un po' più di stabilità.
Controllate anche lì,
Certo, sì, qualsiasi.
Panetterie, macellerie, anche quello è un ambito importante.
Certo. E quelli qui appunto il gerente normalmente è lo stesso su più anni e quindi ecco si può fare un discorso anche di miglioramento a lungo termine che poi è nell'interesse di tutti.
Rispetto agli altri cantoni, come siamo messi nei controlli dell'igiene e della pulizia?
Ma
noi in Ticino, bene, benino?
Ma direi in linea con gli altri cantoni, qui non vediamo grandi differenze, anche perché ci si trova regolarmente tra chimici cantonali e responsabili dei vari laboratori, proprio per armonizzare anche le misure, le campagne, cercare di equilibrare un pochettino quello che sono i controlli e le esigenze a livello svizzero.
Le cucine dei ristoranti etnici pongono particolari problemi e sono più sorvegliate? È un altro tema, quello che ritorna, spesso
sì,
carenze regolari.
No, direi che non dipende dal fatto se sono appunto etnici o no. Come dicevo prima, dipende forse più dal tipo di derrata che viene proposta. Se viene proposta una derrata a rischio, come può essere appunto il sushi o comunque il pesce crudo, ecco che l'attenzione è maggiore. Detto questo, noi non notiamo una differenza anche di qualità o di contestazioni per ristoranti etnici.
Non si può dire che i ristoranti etnici sono più critici, presentano le maggiori criticità rispetto ai ristoranti
no,
italiani o svizzeri, no.
No.
Allora abbiamo già molti messaggi allo 076 321 11 13 che è il nostro numero di WhatsApp anche per i messaggi vocali, ma se avete anche delle considerazioni da fare al telefono fatele, è il momento, c'è Nicola Forer con noi che è il direttore del laboratorio cantonale, magari considerazioni, commenti, opinioni anche di semplici consumatrici e consumatori, di semplici clienti di ristoranti che hanno visto, hanno verificato, insomma, delle situazioni comunque discutibili o non a norma. Qualcuno ci chiede: ci sono controlli presso i banchi del mercato dove vengono vendute derrate alimentari già pronte da cucinare? Spesso i cibi sono maneggiati a mani nude e le stesse mani incassano e rendono contanti senza guanti e senza una minima operazione di pulizia fra i due passaggi.
I controlli ai mercati sì, ci sono, anche per quello che sono la vendita, penso ad esempio nelle fiere o nelle feste, food truck e quant'altro, si rientrano anche loro nel nostro controllo. Chiaro, deve sempre esserci la possibilità di lavare le mani dopo aver toccato comunque i soldi, eccetera. Bisogna avere la possibilità di lavarsi le mani prima di maneggiare derrate alimentari. Il discorso dei guanti: non è un obbligo di legge utilizzare guanti. I guanti possono dare anche un senso di falsa sicurezza, perché se io con i guanti tocco i soldi e poi le derrate, è esattamente la stessa cosa come farlo a mani nude. Quindi ci deve essere sì l'igiene, ecco, bisogna separare quello che è la manipolazione di altro con quello che è la manipolazione di derrate alimentari.
Un ristoratore, suppongo, ci scrive: mi ricordo che da quando ci siamo rifiutati di aderire, di essere affiliati a Gastro Ticino, le ispezioni da allora sono quadruplicate. Vergognoso.
No, questo è...
Non è vero.
È una coincidenza, se è successo è una coincidenza, non dipende sicuramente.
Dall'affiliazione a Gastro Ticino,
no,
o meno.
No, sicuramente
non
no.
Decide Suter, no, le vostre, no, però, ispezioni.
No, questo no, noi abbiamo la nostra che è indipendente. Chiaro che può portare dei vantaggi a livello di documentazione, di autocontrollo, corsi.
Sì, di informazione, certo. Di informazioni. Poi controllate anche i negozi alimentari? Qualcuno chiede, Paola?
Sì. Negozi alimentari e anche la vendita di oggetti d'uso, quindi appunto tutto quello che è cosmetici, materiali a contatto con la derrata alimentari.
Anche fiere?
Sì.
Che riguardano cosmetici, anche magari prodotti, sì, naturali.
Esatto, sì, anche tatuaggi.
Sì, tatuaggi, sì, anche, perché è molto vasto il campo. Poi io vorrei sapere perché non ci sono dei controlli nei WC pubblici.
Allora, questo non è di nostra competenza.
Non è di vostra competenza.
No, controlli, sì, penso che se ne occupa il municipio, nel senso della pulizia, eccetera, però poi non so a livello di controlli.
Sì, beh, dipende dal singolo comune, credo. Certo, se un WC è pubblico è il comune che deve preoccuparsi di mantenerlo pulito. Poi, se un ristorante, una macelleria, una panetteria e via dicendo hanno dei magazzini o delle celle fuori dall'edificio principale, cioè dei laboratori e delle cucine, come potete agire per una maggiore sicurezza? Vi basate soltanto sulla onestà del proprietario? Oppure andate a verificare anche queste celle, questi laboratori, queste cucine?
Allora, noi...
Che non sono,
sì, sì,
direttamente
nello stabile,
ecco, oh, nello, sì, stabile del ristorante, sì, del bar, dell'esercizio pubblico.
Sì, no, allora durante l'ispezione viene sempre chiesto se ci sono degli spazi esterni che comunque appartengono all'azienda. E qui, chiaro, ci si affida all'onestà dell'esercente o del proprietario, però è chiaro che se lui dopo ci segnala qualcosa di falso, questo è un reato. E una volta segnalate anche delle strutture fuori da quella principale, ci rechiamo anche lì a controllare, fanno parte dell'esercizio, degli spazi dell'esercizio, e come tali li controlliamo, sì.
Se inviate messaggi scritti o vocali allo 076 321 1113, mi raccomando, siate precisi, riguardate prima di spedirli, di inviarli, perché poi spesso arrivano cose che sono illeggibili o difficilmente proponibili. C'è un messaggio di Adri: mercato di Bellinzona dove su Cavani le Manu, suppongo, i controlli al mercato di Bellinzona li fate? Il sabato mattina?
Sì, li facciamo a Bellinzona come anche in altri posti, sì, anche gli altri mercati del cantone.
Ecco, tutti sono controllati. Sì, e sì. Come vanno i mercati?
Ma allora, spesso comunque sono degli esercizi o delle aziende che già controlliamo, ad esempio il caseificio che espone o che vende il proprio formaggio, noi già lo controlliamo anche nel sito di produzione. Sì, ecco, quindi
sì.
Le conosciamo la maggior
conoscete,
parte.
Conoscete, siete attenti, siete comunque anche lì molto vigili e guardinghi. Un'altra domanda interessante, questa è giusta, questa interrogazione, questo interrogativo: sono a norma i kebab del Ticino, i kebabari? Andate anche lì?
Sì, andiamo anche lì. Sono a norma in generale, sì, è chiaro che lì come in altri posti capita di trovare delle situazioni magari non a norma che poi il kebabaro, diciamo, deve sistemare. In generale però non è che posso dire che sono meglio o peggio dei ristoranti.
Però Nicola Forer, lei spesso ha detto troviamo delle situazioni non a norma e quindi ha parlato dell'11% circa in generale.
In generale, sì.
Ecco, ma queste situazioni non a norma presentano dei rischi per la salute dei consumatori e delle consumatrici?
Allora solo in una minima...
è interessante saperlo.
Certo, sì. No, questo per
la nostra salute ne va di mezzo.
No, in una minima parte, diciamo, c'è un rischio. Poi se questo rischio è effettivo è ancora meno, ecco. Questi sono i casi in cui normalmente andiamo poi anche in procedura contravvenzionale, quindi in una multa. Se penso l'anno scorso abbiamo emesso 22 comunque decreti di accusa, quindi possiamo dire sui quasi 2000 controlli che dicevo prima, una ventina, ecco, sono potenzialmente pericolosi. Dopo è sempre difficile o quasi mai si riesce ad avere la conferma che poi qualcuno è stato male. Questo anche in caso di segnalazioni di intossicazione alimentare. Noi facciamo sempre le verifiche, ma è veramente difficile trovare poi la derrata che ha fatto star male qualcuno.
Grazie per i vostri messaggi, perché sono tutti pertinenti, utili, arricchiscono quella che è la nostra discussione con Nicola Forer, direttore del laboratorio cantonale di igiene. Parliamo di igiene nei ristoranti, nei bar, negli esercizi pubblici, poi parleremo anche di igiene nelle piscine pubbliche, perché è un altro tema che è molto importante, soprattutto è un tema di stagione, quindi arriveremo anche lì, non soltanto ai ristoranti. Altre domande che arrivano dal nostro pubblico, dalle nostre ascoltatrici e dai nostri ascoltatori, 076 321 11 13 per scriverci. Spesso succede che si va a bere un caffè in un bar, ma chi ti serve? Il cameriere, il gerente, lascia la sigaretta con le mani piena di nicotina e ti prepara il caffè, quindi la mano è piena di nicotina, lui lascia la sigaretta nel portacenere e intanto ti prepara il caffè. Ci sono delle direttive al riguardo? L'igiene non sarebbe imposta per questo caso?
Ma allora, in generale l'igiene, sì, ci sono delle normative per quello che è l'igiene. Pensando in particolare alla nicotina, dubito che in qualche modo possa arrivare al caffè, perché preparando un caffè non si tocca il caffè. Si
tocca la tazzina.
Esatto.
Sì.
Però, ecco, al di là della nicotina, l'igiene è chiaro. Cioè, se uno fuma la sigaretta dovrebbe comunque uscire e poi
lavarsi le mani. A parte non potrebbe neanche.
No, all'interno no.
All'interno, tra l'altro, esatto. Non potrebbe.
E poi, ritornando, lavarsi le mani e poi dopo servire a derrate alimentari.
Sì, glielo si può dire, insomma. Lo si, certo, può dire al gerente o al cameriere. Durante il Covid c'era imposto di tutto e di più, ma poi dobbiamo accettare queste cose che sono totalmente contrarie al principio, ai principi igienici? Allora, è vero che durante il Covid probabilmente anche voi eravate sull'attenti tutti i giorni.
Sì, dopo, sì, per fortuna appunto le derrate alimentari non sono mai state un veicolo.
No.
E quindi sì, più controllavano altri rispetto a noi, però è chiaro, lì c'era una sensibilità riguardo l'igiene molto diversa.
Probabilmente sono fuori tema, però mi interessa sapere se l'ufficio, il vostro ufficio, cioè il laboratorio cantonale, si occupa pure di pulizia, e di igiene nelle palestre scolastiche, nelle toilette. Spesso la pulizia in quei due luoghi è carente. Luisa.
Allora, toilette no, quello che controlliamo sono le docce, ad esempio. Questo sì, nelle strutture palestre, strutture aperte al pubblico per la legionella.
E lì però per la legionella.
Esatto.
Che è stata un tema, la legionella, un problema in certe docce pubbliche, di spogliatoi, di palestre, campi di gioco, stadi, impianti sportivi, strutture.
Sì, è sempre un tema, in Ticino soprattutto abbiamo sempre l'incidenza maggiore in Svizzera, non si sa bene il perché.
Altro tema interessante, la vendita torte, ad esempio ad una partita di calcio degli allievi, ad una partita di calcio amatoriale o durante una partita di calcio dei bambini, deve essere autorizzata o sottostà a controlli?
Allora, se si tratta di una vendita occasionale, come
di
può
torte
essere...
che fanno le mamme, sì, si va in città o si va allo stadio a venderle.
Esatto, se è occasionale, come può essere anche i ragazzi che raccolgono qualche soldo per la gita scolastica, questo non deve essere notificato al laboratorio cantonale e di regola non effettuiamo neanche controlli, che qui è una questione sempre basata sul rischio. È chiaro che chi le produce deve comunque rispettare le norme di igiene, che se qualcuno sta male ha comunque una responsabilità.
C'è chi ha avuto problemi perché una figlia di una signora che ci scrive perché ha messo un septum, e qui si parla di piercing. Noi abbiamo parlato di tatuaggi, anche i piercing sono un tema, si fanno dei controlli?
Allora, il piercing questo non riguarda noi, noi abbiamo tatuaggi e trucco permanente, E quindi qui non so cosa si intende
per piercing,
problema igienico,
però non controllate coloro che mettono i piercing.
No, no.
Ritornando dal Ticino verso Berna, mi sono fermata. Verso Berna mi sono fermata in un posteggio per andare in bagno. Un porcile più pulito di questo bagno. Si torna sul discorso dei bagni pubblici,
sì.
Ma non siete voi,
no.
Poi capita spesso di vedere nei supermercati dei carrelli con dentro dei cagnolini oppure dei bambini con le scarpe. Chi deve vigilare su questo? Ci scrive Emanuele di Gerrapiano.
Sì, qui è più una questione di autocontrollo del punto vendita e dovrebbe avere delle regole che disciplinano questo aspetto, nel senso l'igiene secondaria o l'imballaggio tra virgolette secondario, come può essere un carrello, quindi non un contatto diretto con la
carrello. Secondario, però le scarpe effettivamente di un bambino, no, non dovrebbe il bambino rimanere nel carrello, c'è l'apposito spazio, esatto. Il seggiolino e le scarpe restano fuori.
Corretto,
i cagnolini sì. Anche no, però.
No, esatto.
È d'accordo?
Che, sì.
Dai, lì un po' di buon senso.
Esatto.
Il cagnolino lo lasciamo fuori, legato per qualche minuto, per 10 minuti, un quarto d'ora, il tempo della spesa. Poi, quanti casi di salmonellosi, ne parlavamo prima, che in Svizzera sono in aumento, sono stati riscontrati in Ticino in un anno, Sabin ci scrive.
Adesso il numero non ce l'ho a mente, no. Non sono tantissimi, noi li riceviamo perché è dichiarazione obbligatoria e poi noi se vediamo dei casi ripetuti possiamo fare degli accertamenti, però non so dire il numero.
No. Ecco, i casi di salmonellosi, questione di uova. Di cibi scaduti,
uova, igiene in particolare.
Igiene anche.
Sì.
I distributori automatici, quelli della Selecta, vengono controllati?
Sì, vengono controllati il tipo di prodotto che viene venduto. E
come
poi,
viene venduto? Anche l'imballaggio, penso.
Sì, quello e anche se deve essere refrigerato, se lo è effettivamente.
Quindi controllate anche i gradi,
sì.
Di refrigerazione, questo è interessante. Poi annuncio anche che purtroppo manca un po' di igiene nelle case anziane, al contrario di quello che si possa pensare, mia madre è in casa anziani e spesso ci troviamo noi a togliere macchie da pavimenti perché le stesse vengono fatte, i pavimenti insomma vengono puliti di fretta e sommariamente. Vengono controllate le case anziani? Le cucine sì.
Esatto, noi ci limitiamo alla cucina e anche qua le docce che rientrano nella nostra competenza.
Mi piacerebbe sapere se nei supermercati, reparti frutta e verdura, non sia obbligatorio l'uso di guanti monouso come in Italia.
Anche qui è alla fine una buona pratica, sicuramente sono a disposizione i guanti e dovrebbero essere utilizzati, però ecco, in questo senso ogni punto vendita è diciamo responsabile di mettere le
l'autocontrollo,
regole.
Insomma, esatto, torniamo esatto. Lì al capitolo dell'autocontrollo. Esatto. Poi mi chiedo come mai non viene usata la mascherina nei banchi di vendita dei macellai, dei panettieri, quante goccioline cadono sugli alimenti? Il tutto è poco igienico, ci dice questa ascoltatrice.
Sì, lì allora dovrebbe essere così che se il panettiere o il macellaio ha dei problemi di salute, allora non può svolgere quel mestiere, quindi, cioè in quel momento lì non può offrire derrate, soprattutto se non vengono poi riscaldate. Quindi a questo punto l'igiene è un po' su un altro...
Allora l'igiene, ma io dico anche il buon senso, insomma, se uno è ammalato, ha il raffreddore forte ed è panettiere o macelliere... O macellaio sta a casa.
Esatto, ma questo lo prescriveva pure.
Non va né in panetteria né in macelleria.
Esatto.
Mi chiedo come mai non viene usata una mascherina, questo l'ho già letto. C'è chi invece sposta il discorso sull'abbigliamento, vedendo un certo tipo di abbigliamento e di igiene personale dei collaboratori e delle collaboratrici nei bar, nei ristoranti, c'è da porsi alcune domande. Toccano di tutto e poi ti servono il caffè. L'abbigliamento non lo controllate, non potete controllare
allora,
l'abbigliamento singolo
non
del,
se è alla moda,
del personale.
O non alla moda, però deve esserci un ricambio, l'abbigliamento che viene utilizzato durante l'attività non può essere lo stesso con cui poi si va a casa, ecco, ci deve essere gli spogliatoi in cui il personale si cambia.
Nei supermercati vengono controllate le toilette? Parecchie volte la pulizia lascia desiderare, mancano i ganci per le giacche e la carta WC molto spesso come alla Manor, buon lavoro.
Sì, anche qui spogliatoi, eccetera, noi siamo competenti solo per quelli del personale, e qui controlliamo che siano puliti, che siano in ordine, ma non per la parte per il pubblico.
Altra domanda, anche i cestini della spesa talvolta sono sporchi e appiccicaticci.
Sì, anche questi dovrebbero di tanto in tanto essere puliti. Dal...
Beh, di tanto in tanto, quando sono sporchi, beh, no, ecco, anche spesso forer, non solamente sì, di tanto in tanto. Però, ecco, tutte queste domande ci portano al domandone che faccio io, cioè alla fine poi ancora l'autocontrollo.
L'autocontrollo è il primo pilastro della legge.
Insomma, perché se io ho qualcosa di pubblico, dove entra del pubblico, vendo della carne, vendo del pane, ho un ristorante, devo essere attento, insomma.
Esatto,
devo essere cosciente, consapevole che devo rispettare chi entra.
Esatto. Sì, qui è la professionalità e la responsabilità che ha anche chiunque tratta derrate alimentari e che poi offre o vende ad altre persone.
Sì, perché sennò alla fine non potete controllare tutto voi.
No, esatto, noi non riusciamo. Una volta era così che quasi noi dovevamo autorizzare le cucine.
Esattamente.
E invece adesso è l'autocontrollo, giustamente, e noi siamo di supporto, controlliamo l'autocontrollo.
Allora, voi controllate l'autocontrollo. E poi c'è una cosa che io dico sempre, ricordo sempre. Se io vado in un bar che mi sembra sporco, mi sembra un poco accogliente, mi sembra un po' precario per quanto riguarda l'igiene, non ci entro più. Cambio bar, sì, cambio negozio, cambio panetteria, cambio macelleria. Abbiamo questa libertà e nessuno ce la può toccare. Quanta gente che passa la frutta schiacciandola per vedere la maturazione, Giovanni Di Minusio, è così.
È qui la maleducazione del signor, sì.
Sì, boh, la maleducazione. Sì, la maleducazione ogni tanto un po' tutti, lo facciamo, sì, onestamente, anche lei l'avrà fatto, io l'ho fatto anch'io. E i bus, qualche volta capita il sedile sporco, ma forse è una questione momentanea, purtroppo c'è chi ha l'abitudine di mettere i piedi sul sedile di fronte, è vero, come sui treni.
Sì.
Però lì torniamo sull'educazione delle persone.
Sì, esatto.
Lì purtroppo si può fare poco. Graziella, benvenuta, buongiorno.
Sì, buongiorno. Senta, io sono arrivata adesso che sono andata a fare la spesa, Sono andata dentro in un negozio, non so quanti studenti che vanno dentro lì, tutto toccano, tutto i panini, i dolci, tutto con le mani, tutto con le mani, Poi un'altra cosa.
Ma non solo gli studenti, vedo anche persone anziane.
Lei l'igiene, io guardi, io non lo so come il pane non posso prenderlo perché ho schifo di toccarlo, dico la verità. Poi sono andata io e il mio marito a mangiare in un ristorante di Lugano, e avevo di fronte un pizzaiolo, sono andata a mangiare una pizza e vedevo il pizzaiolo che metteva con le mani, senza guanti, la mozzarella sopra la pizza. Ma no, dai, scusi, ho detto, dentro qui io non ci
basta,
vado
basta, non ci vada più, chiuso, cambi ristorante, la
no,
cosa migliore.
Non è possibile.
Guardi,
c'è una maleducazione, se le dice qualcosa poi... Salutato, non si può dire niente, perché mettevano anche i cartelli con su scritto, prego, tocca, non si tocca con le mani, si prende la pinza, niente da fare.
Però gli direi che è un problema trasversale a tutte le età,
di tutte le età.
Non soltanto i giovani, non diamo la colpa ai giovani, ho visto delle persone anziane nei negozi fare delle cose inenarrabili e non raccontabili, cose clamorose, cara signora Graziella.
Bene.
Grazie carissima, stia bene, buona giornata, auguri. Allora, è così, però ecco, c'è una cosa che anch'io quando vado in un grande magazzino, in un supermercato, il pane che non è imballato,
sì,
perché vedo tanta gente che lo tocca.
Sì.
Ma sta amichetta è piccola, prendo quell'altra dietro, quel gipfellino, dai, un aspetto un po' così,
No, chiaro.
Si può servire del pane che non è imballato?
Sì, si può, il pane deve essere protetto, ci sono queste famose barriere antisputo in modo che comunque sono protette e bisogna, o ci sono anche dei dispositivi, dei guanti piuttosto che le pinze in modo da non toccarlo con le mani. E poi è appunto l'educazione, come diciamo prima, delle persone.
È così.
Io tocco il pane e poi lo prendo,
lo compro, che poi non lo rimetto lì, esatto. E soprattutto prima non starnutisco sulla mano,
esatto.
L'uso della mascherina, indipendentemente se si è raffreddati o meno, trovo sia corretto in quanto molto spesso il venditore parla con il cliente, con i colleghi, ci può stare l'uso della mascherina. Ad esempio, io ritengo che sarebbe importantissimo mettere l'obbligo della mascherina dove, sapete dove? Nelle farmacie. Mi capita di essere in coda in farmacia, di vedere gente che ha dei sintomi chiari, ed è lì proprio per quello, per comprare dei medicamenti, quindi l'uso della mascherina potrebbe in certi casi magari essere ripristinato effettivamente per una questione igienica. Ci può stare. Sì. Fate controlli anche negli appartamenti dove si esercita la prostituzione?
Se sono appartamenti privati, no.
No.
Quello che è privato poi dipende, se non sono offerte dei rate alimentari, non è di nostra competenza.
E negli appartamenti pubblici, nei night?
Allora, se c'è...
Negli esercizi pubblici, ecco.
Se è un esercizio pubblico notturno, dove c'è una mescita, quindi del servizio di bevande, sì, li controlliamo.
Sì, anche lì. Questa è una domanda interessante. I tavoli dei fast food sono generalmente sporchi, è vero? Perché non vengono puliti fra un cliente e l'altro. Non c'è una norma a questo riguardo?
No, proprio sui tavoli no. Non nella nostra, diciamo così. Noi è più la produzione. È chiaro che lì, se il nostro controllore vede una sporcizia, è chiaro che lo segnala.
Però è vero che i tavoli spesso dei fast food dove si mangia, si compra e si mangia, non sempre sono puliti. Sì. Si potrebbe fare, si dovrebbe fare di più. Adesso si è scatenato il dibattito, un giorno lo proporremo controcorrente tra chi tocca più cose che non dovrebbe toccare nei supermercati. Sono gli anziani o sono i giovani quelli che toccano la frutta, la verdura e il pane? No, adesso non lanciamolo, lo faremo magari a controcorrente. C'è un messaggio vocale, Roberto Conti, lo ascoltiamo, di Roby.
Buongiorno. Io lavoro nel settore, appunto, della ristorazione, sono consulente da tantissimi anni e non è una polemica, ma dico che in Ticino abbiamo un'esagerazione, abbiamo 2400 esercizi pubblici senza contare in aggiunta i takeaway o questi track food, no? E io mi chiedo come è possibile fare un controllo costante in questo settore, visto la molteplicità di servizi che ci sono, no? Secondo me è un'esagerazione, ma non c'è più la clausola del bisogno, quindi è da accettare questa situazione. È impensabile che oggi come oggi tu vada sia nelle città piuttosto che in campagna e trovare comunque un esercizio pubblico più che perfetto. E mi chiedo con che criterio vengono visitati questi esercizi pubblici, in base quanti controlli vengono fatti, visto che mi risulta che l'anno scorso ci sono stati 487 cambi di gerenza, se non di più. Grazie.
Grazie a lei, ma ne abbiamo già parlato ampiamente prima, nella prima parte della trasmissione, di questo tema.
Esatto, d'altra parte appunto c'è la libertà economica, nessuno può impedire a qualcuno di aprire un ristorante. Sì, abbiamo detto in apertura i controlli che facciamo e le frequenze ispettive.
Quindi ne abbiamo già ampiamente parlato. Il pane negli scaffali dovrebbe essere imballato, anch'io credo che deve essere tutto imballato, e spesso anche gli imballaggi sono troppo piccoli, perché avanza fuori sempre un pezzo di pane e anche lì non è bello. Fate questi sacchetti un po' più lunghi dove il pane rimane dentro tutto e non risparmiate sul prezzo del sacchetto, dai. Dateci il pane imballato ma chiuso, e invece rimane sempre fuori, il culettino. Ma perché? In Italia il pane è tutto imballato, poi abbiamo i NAS, la ESE, la ASL che controllano tutto, dai bagni al tampone fa sulle mani. Effettivamente anche questo è un tema, la differenza fra la Svizzera e l'Italia, però abbiamo detto che noi più o meno siamo...
Ma sì, direi che anche da noi i controlli ci sono e funzionano.
Funzionano, ognuno poi la vede a modo suo, è interessante. Vogliamo parlare delle riviste nelle sale di attesa dal dentista o dal medico? Secondo me ce ne sono meno rispetto a un tempo. Gente con patologie, lecca le dita per sfogliare le pagine, verissimo, e passa la rivista al prossimo in attesa. Quindi io mi lecco il dito, giro le pagine, sono in sala d'aspetto del medico, sì. E poi quando il medico mi chiama, tu prendi tu la rivista, e l'altro anche lui, via. Andiamo avanti a leccare le pagine dei giornali, è vero?
Sono temi che durante la pandemia si faceva tantissima attenzione a questo tipo di possibilità di contagio tra persona all'altra. È vero che adesso ci siamo, da questo punto di vista, probabilmente già dimenticati.
complicati, però io vedo nelle sale d'attesa dei medici e dei dentisti sempre più gente sul proprio telefonino,
sì, è vero,
che scrolla, che guarda il telefonino più che guardare le riviste, che spesso sono riviste anche molto scientifiche, tecniche, specialistiche, non ci sono più come una volta le riviste che si leggevano, le riviste anche un po' pop, Logi, queste riviste qui, insomma, che si leggevano volentieri. Io credo che stiamo esagerando, ci scrive un ascoltatore, il sistema immunitario va anche stimolato e non sempre represso. Io sono nato e cresciuto con la cognizione del lavare le mani e di mangiare la frutta solo una volta lavata. Spesso mi chiedo se sono un supereroe, visto che sono sopravvissuto a parchi giochi pericolosi e misure di igiene non portate all'esasperazione. Stiamo esagerando?
Ma bisogna tener conto che se io vendo una derrata alimentare, questa può essere consumata anche da una persona il cui sistema immunitario non è così forte, quindi una persona anziana, un bambino piccolo, una donna incinta. Quindi è giusto che le norme igieniche siano a livello in cui sono adesso. Dopo sul rinforzare il proprio sistema immunitario, questa è una questione dibattuta anche.
Allora, stiamo diventando un mondo iperassettico, lo trovo esagerato, ci scrive Massimo, non è mai morto nessuno se il pane esce dal sacchetto, è vero, non è mai morto nessuno, poi non lo sappiamo, magari qualcuno è anche morto, però io dico, sto pane mettetelo in un sacchetto un po' più lungo, non risparmiate e non dateci metà sacchetto con metà pane fuori, dai, quello proprio per una questione igienica. Nicola Forrer, non abbiamo parlato di piscine,
è vero,
di piscine pubbliche, e ce lo eravamo detti al telefono,
sì.
Dobbiamo parlare anche di piscine pubbliche, tutto bene?
Ma sì, tutto bene, anche lì direi. Allora sì, noi abbiamo fatto lo scorso anno, per quello che sono le piscine pubbliche, una cinquantina comunque di ispezioni complete e un'ottantina di misure sul posto, quindi cloro piuttosto che pH, e un ventina di misure in laboratorio, soprattutto per la microbiologia e parametri chimici, di cui appunto è regolato a livello di legge.
Tutto a posto, nonostante poi ci saranno le grandi affluenze, già c'è stata al Lido una grande affluenza il primo maggio.
Sì,
tutto bene?
Allora diciamo
tutto
in generale a sì, a livello di soprattutto di autocontrollo, di ispezione, sì, la situazione va molto bene anche per quello che sono i livello di microorganismi, quindi a livello microbiologico le acque vanno bene. Dove ci sono ogni tanto dei problemi possono essere sul tenore di cloro, ad esempio soprattutto se non ci sono dei sistemi automatici che lo regolano, se questi non funzionano in maniera adeguata, potrebbe esserci o troppo poco cloro. E poi l'altro problema che vediamo in alcuni momenti sono i sottoprodotti della clorazione, quindi il cloro che reagisce con dei fluidi corporei come può essere il sudore o anche la crema e produce delle sostanze chimiche secondarie che hanno degli effetti negativi. E quindi in alcune situazioni si trovano concentrazioni di queste sostanze più alte rispetto a...
Però in generale bene le piscine pubbliche.
In generale bene, certo.
Tra l'altro vale anche qui l'autocontrollo, perché io che sono un frequentatore molto assiduo e frequente del Lido di Lugano, quando succede qualcosa nella piscina, che qualcuno forse fa quello che non dovrebbe fare in piscina, tutti fuori.
Tutti fuori, clorazione d'emergenza.
Perciò l'autocontrollo anche in questi casi, anche senza il vostro controllo immediato, c'è.
Esatto, no, i gestori devono due volte al giorno controllare il tenore di cloro, due volte a stagione misurare la microbiologia dell'acqua e una volta all'anno anche i residui chimici, quindi questo si aggiunge a quello che facciamo noi.
Può darsi, Nicola Forrer, che io abbia già visto dei cianobatteri nel lago di Lugano?
Molto probabile, sì.
Io nei giorni caldi, primo 1, 2, 3 maggio, primo maggio 2, 3, era
adesso...
molto caldo e vedevo già quell'acqua giallognola.
Giallognola adesso?
Adesso.
No, probabilmente sono
non
dei
sono
pollini.
Batteri, eh? Cioè, non sono i cianobatteri, però i cianobatteri sono un tema.
Sono un tema
grave.
Soprattutto in agosto, fine estate, quello che è la microcistis, quelle fioriture verdi gialle
novità?
Che abbiamo visto. Allora, novità è più a livello forse di aiuto a gestire il problema.
Di contrasto, come contrastarle?
Come contrastarle è difficile.
Contrastarli,
ricordiamoci che sono tra i primi esseri viventi che sono arrivati sulla Terra, quindi noi uomini siamo arrivati molto dopo e siamo, penso, abbastanza impotenti. Noi abbiamo l'anno scorso lanciato una nuova campagna di comunicazione per i gestori in modo da come comunicare il pericolo verso i bagnanti.
Di evitare di fare il bagno.
Esatto.
E so che i gestori sono anche sempre in contatto con voi, soprattutto nei mesi più caldi.
Sì, esatto, per capire se siamo all'inizio delle fioriture, da capire quanto queste fioriture sono estese, se sono solo limitate c'è la possibilità ancora di fare il bagno a determinate condizioni, quando invece vi è una copertura completa, diciamo così, del lago, ecco che lì bisognerebbe evitare di entrare in acqua.
Ecco, ma fa male nuotare in mezzo ai cianobatteri?
I cianobatteri possono avere degli effetti di irritazione cutanea, quindi pelle sensibili, forti irritazioni, e se sono ingeriti possono causare dei problemi gastrointestinali, però possono danneggiare anche fegato e reni, quindi diciamo a lungo termine possono avere degli effetti anche gravi. Importante magari anche per i cani, sono molto pericolosi
sì,
perché i cani ne assumono rispetto al loro peso quantità molto grandi e per i cani possono essere anche mortali, ecco. Abbiamo avuto dei casi in Svizzera non legati alla microcistis, quella che vediamo nei nostri laghi al momento, però ci sono stati dei casi di decessi dovuti ad altre microcistis, altre micotossine.
Ma visto che è la consulenza, lei se dovesse dare un consiglio ai genitori, alle mamme e ai papà, meglio fare il bagno in piscina o meglio fare il bagno nel lago, nei laghi?
Ma allora in generale...
O nei fiumi.
Sì, in generale non c'è un meglio o un peggio, nel senso sono sicure sia le une che le altre, sono tutte controllate. In caso di fioritura, anche se magari diciamo dove voglio fare il bagno l'acqua è pulita, però ci sono delle chiazze nella vicinanza, eviterei di far fare il bagno ai bambini, perché anche i bambini piccoli possono comunque bere tanta acqua e quindi avere poi dei problemi.
Nicola Forer, ultima domanda, direttore del laboratorio cantonale di igiene. Le prossime vostre campagne?
Allora, non le possiamo svelare, nel senso che però vanno a toccare, adesso prossimamente andremo a toccare i prodotti più estivi, quindi avremo la solita campagna sui formaggi d'Alpe, sui prodotti caseari, sì. La carne, quella facciamo tutti gli anni, ristorazione, poi arrivano le fiere.
Sagre, feste campestri.
Esatto. Poi avremo delle campagne analitiche anche.
Poi soprattutto anche i formaggi, perché è vero che noi compriamo spesso dei formaggi d'Alpe,
sì.
Ma sono controllati?
Sono controllati e sono di buona qualità.
Quindi Nicola Controlli Forer, grazie. Quante volte ha detto controllo oggi? Tantissimo.
Penso di sì.
Però ci ha rassicurato.
È il nostro lavoro.
Ci ha rassicurato e ci ha garantito, quindi direi grazie a lei, direttore del laboratorio cantonale, ma soprattutto grazie anche a chi si occupa di amministrazione nel laboratorio, al laboratorio di analisi, di aspetti analitici, biologici, ma anche a chi va a ispezionare.
Giusto.
Buona giornata, Nicola Forer, grazie mille per essere stato con noi, grazie anche a voi per i messaggi, sempre tanti, numerosi e soprattutto sempre pertinenti e interessanti. La consulenza ritorna domani, avremo un medico domani e parleremo di allergie, le allergie di stagione ma non soltanto, quindi mi raccomando preparate le vostre domande per l'ultima mia consulenza settimanale, perché poi dalla settimana prossima riavrete Carlotta Moccetti. Buona giornata e grazie per l'ascolto e soprattutto mi raccomando, la Rete 1 sempre in testa ai vostri pensieri.